لونه تربيت في الحرب وقت كبت مطر ضرب قوله خافني انا ابن القصب مش بموت لو جيش وبرص قلبي ميت طردي بتنبط تدبح امي يا نصر بترفض زرع دمه ولازم تحصد زرع وحش من غير ما تقصد قلبي ميت طردي بتنبط تدبح امي يا نصر بترفض زرع دمه ولازم تحصد زرع وحش من غير ما تقصد انت مش ضحيه اللي بتنزفه ده دم اهلي ودي مش قضيه ده حكمه كان واجب من بدري.
Eccoci in onda, questa volta siamo in contatto telefonico con un compagno, ormai non è più una new entry, abbiamo avuto modo di confrontarci con lui altre volte, un compagno che si organizza all'interno della rete di Campagne in Lotta. Ci senti?
Sì, buonasera. Perfetto.
Anche noi ti sentiamo e vorremmo iniziare a parlare con te, che sicuramente hai avuto modo di seguire più da vicino, cosa sta succedendo, cosa si sta muovendo nelle campagne di Latina, del centro Italia, del sud Italia, dopo la morte di Satnam Singh. Era infatti il 17 giugno, quindi già diversi mesi fa, in cui appunto è finita un po' su tutti i giornali la tragedia, quella che è stata definita una tragedia della morte di Satnam, che effettivamente non è morto sul colpo in campagna, ma è stato trascinato vivo da un padrone che sapeva benissimo di sfruttare una persona e non si è preso la responsabilità, non ha voluto neanche prendersi la responsabilità di portarlo in ospedale e lo ha scaricato davanti casa.
Grazie, buonasera a tutti. Allora, sì, a Latina attualmente, però prima di arrivare alla morte di il ragazzo, dobbiamo iniziare da quanti le persone di Latina, proprio quelle persone, lottano per regolarizzazione e contratto e la sicurezza del lavoro, che non sono stato mai ascoltato, non sono mai stato preso in considerazione da parte della Costituzione, lo Stato italiano. Quindi fino a arrivo a questo incidente, loro dicono così incidente, però noi li chiamiamo questa assassina perché è stato assassinato. Quindi se uno voglio girare intorno di parole, dice che è morto, non è morto, è stato assassinato al lavoro, sfruttamento, e anche il datore di lavoro che volevano fare, perché lo sa benissimo che è stato portato dal Costituzione, quindi lui può fare gioco che vuole, quindi per quella, quindi prima di arrivare alla morte, da anni che questi chiedono documenti, contratto e sicurezza al lavoro, che non sono mai stato reso conto, fine arrivato quello che è successo in giugno, che il ragazzo ha perso la vita, è stato assassinato. Però praticamente prima di quella lì, perché da quando lui è morto, Confagricoltura e Col Diretti hanno tutti parlato, invece di portare loro solidarietà, sostegno il ragazzo, no, loro hanno iniziato di mettere altre leggi, propongono altre leggi sui lavoratori che stanno in campagna, uno per fare il contratto veloce, perché sì, un lavoratore inizia a rivolgere, li cambia subito a prendere un altro lavoratore, invece di pensare che una persona ha appena perso la vita per colpa della negligenza, colpa di non volere regolarizzare le persone, di non pensare la vita di essere umano, invece di pensare questo, loro propongono un altro legge, che sono per obbligare i lavoratori di accettare le condizioni di lavoro, sicurezza, che sta parlando chi vuole fare la sicurezza per lavoro, devono pagare loro, devono occupare tutta questa sicurezza, e invece contratto, devi avere un contratto breve, se una persona subito fare qualcosa, li cambia subito, portare un altro nuovo lavoratore. Quindi Col Diretti con il Confagricoltura hanno fatto questa proposta, e invece l'altra parte, prima di pensare che un ragazzo ha appena perso la vita, loro hanno proposto questa legge. Quindi cosa fanno lo Stato italiano? Una persona è morta, adesso è un momento doloroso, dobbiamo dare un documento preventivo un documento breve, la famiglia non cambierà niente, perché il documento non può prendere più il posto di ragazzo che avevo. Quindi per quella noi non aspettiamo un cambiamento, perché da anni che le persone muoiono nel lavoro, nel campagna, nel lavoro bracciantile, che lo Stato non cerca di risolvere questo problema. La verità è questo, che per loro la vita di lavoratori in campagna non gli fregano niente, perché oggi hanno messo tantissima legge, perché CGL che sono lì che parla sempre caporalato, invece CGL con i Confagricoltura, noi pensiamo che loro sono più caporalato che i caporali, perché loro che danno tutti possibilità, i padroni, agenda, e costringono i lavoratori di lavorare schiavitudine, sfruttamento, perché tutta questa legge di pagare sicurezza di lavoro, lavoratore, di avere un contratto breve, se una persona non inizia a rivolgere, li manda via a prendere un altro lavoratore subito. Sono partito da questa constituzione che sono fatte lo Stato italiano, che CGL è anche parte loro, che diceva caporalato, invece quando è morto questo ragazzo noi aspettiamo che CGL devi essere a fianco di lavoratori regionali, lavoratori nel campagna, per lottare per i loro diritti, perché ultimamente il controllo, ispettorato tutto di lavoro, il controllo che stanno facendo, quando loro trovano una persona che lavora in campagna senza permesso di soggiorno, denunciano i datori di lavoro, denunciano quella persona. E come se quella persona ha voglia di lavorare senza permesso di soggiorno, ha chiesto tantissimi anni che voglio permesso per avere un contratto degno, per avere una sicurezza di lavoro degno, invece ispettorato di lavoro denuncia, datore di lavoro denunciano quella persona che sta lavorando senza documenti, perché forse questa persona ha voglia di lavorare senza permesso di soggiorno. E poi CGL continuano a parlare caporalato, i caporali sono chi obbliga le persone di rimanere in questa territoria senza nessun documenti, obbliga le persone di lavorare schiavitudine, obbliga le persone di non chiedere il loro diritto, quelli sono caporali. Quindi per quel motivo a Latina in questo momento la famiglia gli possono dare un permesso permanente, perché non durano, sarà molto breve, lo sappiamo tutti, perché lo Stato non prende mai la sua responsabilità quando riguarda immigrati che lavorano in condizioni di sfruttamento e la violenza, perché è proprio la violenza in alcuni questi posti di lavoro, e la violenza in tuo lavoro sei sfruttato, sei maltrattato senza documenti, e poi la violenza di datore di lavoro, come stanno provando di fare un'altra legge oggi. Sì, magari un'agenda si sente un po' in difficoltà, controllo, prima che arriva il controllo l'ispettorato di lavoro manda prima messaggio, prima lettera, stai attento, noi stiamo venendo per fare controllo. Quindi se uno rischia di prendere anche multa, gli manda prima lettera, stai attento perché dopo ti facciamo multa. Quindi cosa voglio dire? Favorisce sempre i datori di lavoro e agenda, sfrutta sempre i lavoratori, obbligano sempre i lavoratori di lavorare senza chiedere nessuno diritto, senza avere nessuno diritto. Quindi per quella noi non aspettiamo niente dello Stato italiano, perché non cambierà niente, anzi controlli verrà più difficile per i lavoratori, che i padroni, che anche azienda che sono responsabili di questa morte, che sono responsabili di questo sfruttamento, e lo Stato italiano che sono la base di tutti. Quindi loro controllano di più lavoratori che azienda e padroni.
Grazie, grazie mille, sei stato veramente super chiaro, preciso e puntuale. Anzi, mi spiace per aver, come dire, dato inizio al tuo approfondimento un po' tipo ponendo tutta l'attenzione sulla morte di Satnam. Appunto, l'intenzione non era quella di spettacolarizzare quell'episodio, ma appunto di partire da lì per riuscire a condividere un po' questa cornice che tu sei riuscito a costruire in modo molto preciso e puntuale, appunto questo rapporto di simbiosi che c'è tra i sindacati, le associazioni di categoria, le istituzioni che dovrebbero controllare che quando succede quello che loro chiamano un incidente effettivamente scrivono, chiamano le manifestazioni dove fanno parlare il sindaco o il vescovo e non danno voce ai lavoratori, ma poi sono quelle che si accordano per riuscire a sfruttare al meglio e a trovare tutti quei sistemi, come dicevi prima tu, la lettera di diffida alle aziende mandata dall'ispettorato del lavoro, provare a modificare le leggi per riuscire a sostituire più facilmente i lavoratori, per rendere questa macchina dello sfruttamento più funzionale possibile e anche più occulta. Quindi grazie per la chiarezza con cui hai esposto e hai raccontato un po' tutto.
E giustamente ci hai parlato appunto dell'ennesimo omicidio di Stato, quello che hai definito effettivamente un assassinio, un omicidio di Stato, che appunto va a toccare quella che è considerata a tutti gli effetti l'eccedenza dell'umanità, insomma, quindi le persone migranti, le persone che si trovano senza regolare permesso di soggiorno o comunque con dei documenti estremamente precari, e quell'eccedenza che appunto viene sfruttata, viene controllata e spesso viene repressa e reclusa in dei centri di detenzione o deportata.
Sicuramente sì, perché CPR con i rimpatrio sono diventato un ricatto di Stato italiano oggi per confronto di lavoratori stagionali e praticamente immigrati, perché a Palazzo San Gervasio le CPR che sono lì sono riempite di persone che solo chiedono loro diritto o documenti, contratto per tutti, quindi le persone sono finite sempre lì. Però il problema è che Palazzo San Gervasio, le persone che sono in CPR lì sono trattate come animali, sono più trattate che un animale, perché le persone di lì non hanno diritto a niente, non possono chiedere niente, CPR è fuori, tu non hai diritto di andare lì, quindi le persone sono sempre ammassate di botte, prendono spifiante che per calmare le persone, continuano a dare le cose per calmare le persone. Se uno inizia a rivolgere, verranno ammassato di botta, come questo ragazzo di 19 anni che ha perso la vita, che è stato assassinato, diciamo che ha perso, è stato assassinato. Lo stesso cosa che lo Stato italiano sta provando di costruire in Albania, che dice le gente li chiamano CPR, però noi li chiamiamo laboratorio, perché erano sempre le persone che mandano lì per assassinarli meglio. Perché già in Italia succedono in CPR, le persone verranno assassinate e poi 2-3 giorni vedono i giornali che dicono si sono suicidati, però noi lo sappiamo benissimo, una persona che ha attraversato questo mare, sabbia, arriva fino in Italia, si voleva suicidarsi, si poteva suicidarsi nel mare o nel deserto, arriva fino in Italia, come, che difficoltà gli farà a suicidare? Noi lo sappiamo benissimo, loro comunicano quello, però noi non crediamo quello che loro dicono, e poi quelle che loro dicono, noi siamo sicuri 100% che non è vero, sono stati assassinati. Quindi per quella a Palazzo San Gervasio, a Foggia, in Calabria, a tanti posti che le persone sono obbligate di vivere nel ghetto, quelle persone verranno sempre controllate 24/24 dal polizia, quelle persone che dicono noi vogliamo una vita migliore verranno mandate in CPR. Praticamente posti di lavoratori stagionari sono CPR, sono costruiti tutti vicini, perché lì possono mandare le persone in CPR senza prima che le persone si rendano conto di preparare una manifestazione, un protesta contro questa violenza, e possono anche, come è successo a Foggia, ultimamente hanno rimpatriato un ragazzo guineano perché è andato in questura per l'appuntamento di suo documento, e gli hanno chiamato per andare in questura per il suo documento, arrivo lì, gli hanno preso direttamente rimpatrio in Guinea, non ha fatto nessun reato, il documento era rinnovo a questura di Foggia, allora direttamente gli hanno mandato rimpatriato in Guinea. Quindi,
attraverso un falso appuntamento, se non ricordo male, tra l'altro una pratica che spesso viene utilizzata appunto per poter recludere o deportare direttamente le persone.
Sicuramente sì, con un falso appuntamento gli hanno fatto questa cosa per rimpatriare, quindi spesso le persone, dove le persone abitano in ghetti, nel ghetti o lavoro stagionale, si sono sempre CPR vicino lì, perché loro possono giocare come vogliono, o il ricatto è tu accetta la condizione di lavoro come vogliono loro o tu ti ritrovi dentro CPR. Se tu chiedi documenti, il permesso di soggiorno, perché se tu chiedi il permesso di soggiorno voglio migliorare la tua condizione, invece loro finché tu sei c'è una persona precaria in Italia senza documenti, senza nessun diritto, loro si approfittano di sfruttarti, di fare lavorare schiavitudine, obbligarti di accettare tanti posto schifo che è inabitabile, però voi siete costretto di vivere questo. Come ultimamente sono successo tantissima protesta nel campagna, che sia Alba, Saluso, Basilicata, Palazzo San Gervaggio, Foggia, in Calabria, che chiedono casa e contratto per tutti. Invece queste persone verranno obbligate di vivere nel ghetto, quelli che loro danno possibilità, poco parte, come in Calabria hanno aperto un posto che era costruito dal 2010, che era vuoto fino a qualche mese fa, è aperto, però tutte le persone che vivono dentro devono pagare 80 euro per affitto, però non funziona l'acqua, non funziona la luce. Allora se tu parla, quella dice ok, ma noi sto pagando questi soldi, però non funziona niente, allora tu verrai mandato in CPR perché sei in pericolo del pubblico. Quindi per quel motivo è molto molto difficile, come lavoratori stagionali, come le persone che vivono nel ghetto, perché non hanno diritto ad avere una casa, sono obbligati di vivere nel ghetto, allora sono più controllato che le persone che hanno casa. Quindi per quel motivo, e loro non hanno diritto di dire niente, devono stare zitti. Questi sindacati che dovevano essere a fianco loro sono lì per schiacciare di più quelli che vivono in questa condizione, perché qualsiasi momento, se vogliamo parlare una cosa normale, denunciare questa cosa, loro si approfittano di mettere sempre questione di caporalato, perché CGL USB sono lì per lo Stato, per controllare, perché loro sono come polizia oggi, controlla i lavoratori stagionali come più di un poliziotto.
No, mi piacerebbe, visto che appunto leggevamo un po' di dati sul CPR, cioè provare a condividere dei dati per inquadrare effettivamente quella che è la funzione del CPR, che non è una funzione solamente di detenzione, non è solamente una funzione con la finalità di deportare le persone dall'Italia, ma è una funzione prevalentemente di monito, di paura. Cioè il ricatto del rinnovo del permesso di soggiorno, con il rischio, senza appunto trovarsi con il permesso di soggiorno rinnovato, di finire dentro il CPR, effettivamente è un sistema che funziona per creare paura nelle persone che vogliono semplicemente provare ad ottenere delle condizioni di vita migliori attraverso il lavoro, attraverso la rivendicazione di un'abitazione degna. Perché poi effettivamente le persone che finiscono all'interno del CPR sono prevalentemente persone che provengono da quei paesi con cui l'Italia ha degli accordi oppure sta sviluppando degli accordi. Infatti una su due delle persone che entra nel CPR è di provenienza, cioè proviene dalla Tunisia, a cui almeno questi sono i dati riportati nell'anno 2023-2024. Poi ci sono 1070 persone che invece provengono dal Marocco, la metà invece provengono dalla Nigeria, cioè la metà rispetto a quelle che vengono dal Marocco, è uguale il numero delle persone provenienti dall'Egitto, è uguale a quelli che provengono appunto dalla Nigeria. Ed è interessante provare ad analizzare, cioè, questi dati per capire come questi accordi con i paesi del Nord Africa e non solo del Nord Africa rendano più agevoli le deportazioni e soprattutto le rendono più agevoli e più continuative, ma soprattutto appunto come il monito del CPR e appunto la punizione del CPR non è qualcosa che riguarda e che tocca tutte le persone senza documenti, ma è lì, viene utilizzata appunto per creare il timore nelle persone che provano ad alzare la testa. Poi ci sono anche tante altre forme, oltre al CPR, di repressione o molti altri strumenti che vengono utilizzati per stroncare le lotte, come ad esempio i fogli di via, che nell'esperienza di campagne in lotta a Foggia o nella piana di Gioia Tauro sono stati utilizzati massicciamente e delle volte grazie anche alla solidarietà appunto di compagne e compagni, poi sono stati dovuti, cioè, sono stati ritirati proprio perché appunto, cioè, la solidarietà ha dato la possibilità anche di resistere a questi strumenti repressivi. Quindi è interessante anche capire come ci siano tante sfaccettature appunto di repressione e di controllo che poi hanno come unico fine quello di utilizzare, opprimere, sfruttare il più possibile delle persone che, come dicevi tu, dopo aver attraversato il deserto, dopo aver attraversato il Mediterraneo in cerca di un futuro migliore, si trovano qui sotto il ricatto del razzismo di Stato e quindi sono costrette a svolgere quelle mansioni più pesanti, più difficili e appunto più sfruttate, anche perché più invisibilizzate. Una delle soluzioni abitative che è stata trovata qui in Piemonte, soprattutto nelle zone di Cuneo e Saluzzo, dopo le lotte e le proteste che ci sono state negli anni scorsi, ha provato, sta provando e sta anche riuscendo a, come dire, spalmare il più possibile nelle campagne, nei comuni piccoli delle campagne del saluzzese, le persone, i braccianti, cioè quindi tutte le persone coinvolte dallo sfruttamento bracciantile, anche per evitare che queste persone possano entrare in contatto tra di loro e quindi disgregare i container, non possono essere neanche chiamate delle vere e proprie abitazioni, nei vari posti sperduti per le varie campagne. Da un lato dà la possibilità alle associazioni di categoria, alle istituzioni eccetera e anche ai sindacati confederali di dire di aver trovato una soluzione, ma effettivamente non è una soluzione, non è una soluzione abitativa, perché non dà la possibilità appunto a queste persone, ai braccianti, di vivere in condizioni degne, cioè come si può considerare degno vivere dentro un container durante la stagione estiva con appunto picchi di 40 gradi, ma prevalentemente ha la funzione di disgregare appunto le persone nei vari territori. Ed è interessante quello che dicevi tu invece, che al sud Italia invece la soluzione è quella di aprire molto vicino ai campi dove le persone appunto provano a trovare delle soluzioni abitative, i centri sia di prima accoglienza o anche i centri di detenzione amministrativa, in modo tale da mantenerli lì come da costante monitor rispetto a quello che può succedere nel momento in cui ci si prova ad organizzare. Poi la cosa positiva è che stanno venendo fuori delle forme di solidarietà e di lotta che invece provano a rompere questo clima di paura, ed è molto bello appunto ascoltare, cioè, le tue parole, che oltre a creare appunto una cornice chiara di cosa succede nelle campagne, soprattutto quali sono gli strumenti che utilizzano lo Stato e i padroni per opprimere e limitare le lotte, è anche appunto una forma di esaltazione della forza che queste lotte hanno e delle possibilità che ci sono per appunto rompere questa catena di sfruttamento.
Sì, sicuramente sì, perché anche c'è un altro problema, perché come abbiamo parlato di ricatto, perché ci sono alcuni posti oggi, quando le persone iniziano a alzare la voce, dice noi vogliamo un contratto, vogliamo avere una casa, cosa fanno? Perché centri d'accoglienza sono vicino ai campi, quindi prendono le persone, alcune associazioni, sindacati prendono altre persone che sono in centro perché non hanno documenti, invece stanno denunciando altre persone che stanno lavorando senza documenti, però autorizzano anche sindacati o organizzazioni di andare a prendere le persone che sono in centro d'accoglienza, tutto quello per fare paura alle persone, per debolire l'organizzazione della lotta per i nostri diritti. Quindi tutto questo perché chi è già in centro d'accoglienza ha ricatto, se tu ti rivolge allora non può tornare in centro d'accoglienza, non può avere documenti, quindi tutto questo è ricatto, dice ok, tuo paese è paese sicuro, se tu parla ti possiamo rimpatriare o ti possiamo mandare in centro d'accoglienza. Una parte, un emigrato la vita attualmente in Italia vive con il ricatto, perché o accetta uno o accetta l'altro, o si finisce in carcere, in cipiera, o ti rimpatriamo ai tuoi paesi. Una parte, se uno ha la casa, devi accettare di vivere questa casa senza contratto d'affitto, senza nessuna residenza. Seconda cosa, quelli che vivono nel ghetto devono accettare lavorare in prezzo basso, senza avere una casa, senza rivolgere qualsiasi diritti, quelli che hanno lavorano senza documenti, lavorano con la paura, perché oggi sto lavorando, se arrivo domani controllo verrà denunciato, però sono costretto di lavorare perché devo vivere in Italia, quindi per quel motivo è molto molto difficile. E anche i solidali che vengono a fianco di emigrati stagionali, emigrati che vivono anche in città come Bologna e altre parti, che lavorano in magazzino, i solidali che sono vicino loro per fare paura anche loro, lo Stato gli dà foglio di via, le multa, come hai parlato Campagna Lota, Campagna Lota ha avuto tantissime esperienze, questo foglio di via di 5 anni, multa di 1000 euro, multa di 2000 euro, quindi tutto questo succede per fare le persone di stare zitto, lavorare, accetta il condizione che lo Stato propone per noi, perché non l'hanno mai pensato di risolvere questo problema, perché se loro risolvere questo problema voglio dire che devono andare contro l'interesse dei padroni, perché lo Stato non ha mai pensato i poveri o lavoratori stagionali, quindi pensano sempre per il bene di padroni, quelli che hanno grande azienda devono avere sempre manodopera meno costoso, senza nessun ricatto, senza pagare nessuna tasse, quindi per quel motivo ci sono tutte queste sindicati confederali e anche organizzazioni di lavoratori agricoltori in Italia, col dirette Confagricoltura, loro si mettono tutti a fianco dello Stato per schiacciare i lavoratori, per obbligare i lavoratori di lavorare come schiavo, come accettare lo sfruttamento. Invece se uno parla verrà denunciato, perché oggi se tu non hai documenti verrà denunciato perché hai lavorato senza contratto, o se una persona chiede un contratto normale vai con Confagricoltura o col diretti, io ho lavorato tutto il mese, il datore di lavoro mi ha messo solo un giorno o due giorni, verrà mandato via al lavoro, anche se ha contratto verrà mandato via, datore di lavoro non li voglio più, quindi verrà preso un'altra persona subito il posto suo, perché è ricatto, se tu vuoi lavorare devi accettare questa cosa. E poi CPR è ricatto di tutti quanti, perché chi in base dicono che le paesi è sicuro, però in un'altra parte chi ha documenti, chi non ha documenti, se tu vuoi lottare per il diritto di lavoratori stagionali o diritto di emigrati in Italia, la risposta verrà, ti mandano in CPR o ti rimpatriano direttamente, perché sicuramente ci sono. Anche l'ultima volta a Bologna qua un ragazzo nigeriano anda a Costura di Parma che voglia solo chiedere di nuovo il suo permesso di soggiorno, direttamente hanno preso fino all'aeroporto di Bologna, che le gente si sono alzati a manifestare per bloccare il rimpatrio. Quindi succedono da tutti, che hai documenti, non hai documenti, CPR è diventato ricatto di tutti i emigrati oggi, chi vogliono lottare, chi voglia avere una vita migliore, chi non vogliono essere lavorati, sfruttati, lavorate come lavorare schiavitudine, vogliono essere trattati come una persona degna. Quindi per quel motivo lo Stato italiano con queste associazioni sindacali si mettono il gioco, facendo finta, CGIL fa finta di essere fianco ai emigrati, sono sempre mezzo emigrati, però è lì come la spia, controlla tutti i movimenti di emigrati, chi vuole alzare la testa subito verrà messo una condizione molto molto difficile.
Esatto, hai evidenziato perfettamente le varie forme di repressione e di ricatto nei confronti delle persone senza documenti europei o che appunto possiedono permesso di soggiorno, comunque dei documenti precari. Noi abbiamo spesso sottolineato qua ai microfoni di Harraga effettivamente anche la funzione del CPR, che non è solamente quella deportativa. Le persone comunque che si trovano recluse nel CPR vivono sotto la costante minaccia di essere deportate, ma il CPR funge proprio anche ha anche un ruolo estremamente punitivo. Non a caso appunto sono anche aumentati i mesi di detenzione delle persone recluse all'interno del CPR, quindi chi viene effettivamente fermato, chi viene insomma fermato per strada, spesso appunto potrebbe essere recluso per 18 mesi, invece chi proviene dal carcere per 12 mesi, quindi aumentano i tempi di reclusione all'interno del CPR, quindi a giustificare effettivamente la funzione dei CPR da parte dello Stato, quindi anche quella proprio punitiva di detenzione di monito a chi è fuori, a chi cerca di parlare, di lottare, di protestare. È necessario sottolineare le connessioni tra le varie forme di razzismo, come si muove appunto il razzismo sia per quanto riguarda il lavoro bracciantile, sia attraverso appunto, l'abbiamo detto varie volte qua ai microfoni, le retate nei quartieri popolari, gli sgomberi dei ghetti. Comunque è importante anche evidenziare, anche far emergere le lotte, le proteste che avvengono sia nelle campagne, come ci hai raccontato poco fa, ma anche all'interno dei CPR. Infatti le proteste, come ci hanno raccontato spesso alcune persone recluse, sono quotidiane. Da poco, qualche giorno fa, siamo riusciti a entrare in contatto con alcune persone recluse nel CPR di Bari, in Puglia, che fin da subito hanno fatto emergere appunto quello che stava succedendo all'interno, quindi anche le proteste portate avanti da alcuni reclusi che sono saliti sul tetto. Tre persone sono salite sul tetto, tuttora una persona che è in ospedale. Ci hanno anche tenuto a soffermarsi sulle lotte che stanno cercando di portare avanti all'interno del CPR.
La lotta nel CPR continuano i ragazzi, perché vogliono avere loro libertà, vogliono avere muovere come altri, chiuso dentro una gabbia senza nessun motivo, senza niente, perché mi sono incontrato nella strada, controllo generale, mi sono ritrovato dentro questa gabbia, quindi non c'è nessun motivo, non c'è nessuna spiegazione. Ogni giorno sono maltrattato, ogni giorno i polizia mi danno una medicina per calmarsi, non lo sa neanche cosa sono queste medicine. Psicofarmaco comprano da tutti per dare i ragazzi per calmarsi, quindi tutto questo le gente vogliono, per quel motivo loro continuano a lottare per avere loro libertà, e anche noi fuori qua loro hanno bisogno del nostro sostegno, che continuiamo a farlo. Però il problema è che oggi è molto molto difficile, che sia lavoratori regionali, che sia quelli che vivono anche in città, come te l'avevo già detto, che sia Torino, Bologna, altre parti, emigrati che vivono lì, sono percosciuti come si sono terroristi ogni giorno, proprio a casa anche vengono a suonare il campanello, vai controllo generale a casa, tutto. Tu non puoi parlare, perché se tu parla lo sai benissimo che verrai si ritroverà dentro in CPR, o ti perderai il tuo posto, quella casa, perché dicono il proprietario di casa di mandarti via perché sei in pericolo. Quindi tutto questo è un ricatto per mettere pressione, per obbligare le persone di accettare quelle condizioni che lo Stato vogliono stare, che le persone devono rimangono. Invece sul questione di regolarizzazione, chi parla verrà direttamente mandato in CPR o verrà rimpatriato, quindi per quel motivo è molto molto difficile. I soldati, gli emigrati, tutte le persone che vogliono essere fianco, interessa molto, che noi dobbiamo lavorare come schiavo, come in passato i nostri parenti hanno lavorato come schiavo, noi dobbiamo fare lo stesso, lavorare come schiavo, stare zitto, senza diritti, senza chiedere nessuno, e dopo siamo bravi persone. Invece se una persona dice no, io voglio avere diritto come lavoratori, come una persona che porta l'economia di questo paese avanti, quindi quella persona è pericolo nel pubblico, quindi verrà mandata via. E poi il problema abitativo, che sia in Calabria, Basilicata, Puglia, Cugno, Alba, tutto questa immagine sono fatti tutti insieme, che questi lavoratori regionali vengono per raccogliere uva, pomodori, altri frutti per fare andare avanti questa l'economia, però non hanno diritto ad avere la casa, devono dormire nel parco, devono dormire nel casa abbandonata, devono dormire in capannone. E praticamente in provincia di Potenza oggi i ragazzi lavoratori regionali, il loro posto dove passano per sei giorni sono stati sgomberati. I capannoni che stanno andando a dormire, i carabinieri sono lì 24 sul 24 per controllare se stanno dormendo capannoni. Dicono che inabitativi, sono posti che non possono vivere lì. Però io non posso vivere lì. Il posto che doveva essere per me di vivere sono stati sgomberati. Alla fine cosa devi fare? Importante per loro, tu hai un contratto di lavoro, dicono si hai un contratto, hanno un contratto, però sono costretto di dormire nel parco. Quelli che sono rivolgo contro quella cosa hanno ricevuto sempre CPR, ritiro i documenti, rimpatrio. Per quel motivo è molto molto difficile. Tutto questo per creare la paura, perché da centro d'accoglienza cercano tutti per fare paura alle persone di non continuare a richiedere il loro diritto, a chiedere un condizione estraumano. Il loro obiettivo è di rimanere disumano sempre in questo paese, perché emigrati in questo paese non hanno diritto di niente, perché se tu parla lo sai benissimo dove andrà a finire. Quindi per quel motivo è molto molto importante anche questa radio. Noi vi ringraziamo molto, perché sempre voi siete disponibili per noi, per fare uscire il nostro voce, perché qualsiasi giornale, qualsiasi cosa, si sono passati tantissimi giornali, anche la morte di questa ragazza latina, i giornali, quella che raccontano e la realtà sono molto diverso. Quindi per quel motivo, quando c'è questa occasione di questa radio che dà possibilità di spiegare come sto andando le cose, ci approfittiamo di ringraziare anche a voi e ringraziare tutti i soldati, e viva la lotta.
بعتقد هيك تأملوا نستقبل من هيك تعقدوا لما تدركموا على غلطة من
هيك لبسنا الكوفي
البيضة والصودا صاروا كلاب الزمان يلبسوها كمودة مهما تفننوا فيها مهما غيروا بلونة كوفية عربية بتضل عربية حطتنا بدنا إياه ثقافتنا بدنا إياه كرامتنا بدنا إياه كل شي إلنا بدنا إياه ما رح نسكت لن نسمح لن ليك ليك ليه بقلن
يسرقوا شغلي مش إلهن ما خصن فيه
هندونا
بلتبس لبس من هالقرب
بكفي هنش
طمعانين
عالقدس قدس
اعرفوا كيف
تكونوا بشر وغصب عن أبوهم هي حطتنا
من هيك لبسنا الكوفي
لأنه وطني
الكوفي